Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Corea del Sud nel 2014, con il titolo originale Sogno di Onda e noto in italiano come Atti Umani. Questo romanzo di Han Kang affronta il massacro di Gwangju del maggio 1980. Avvenuto nel contesto della legge marziale, seguita al colpo di Stato di Chun Doo-hwan. Non è però una ricostruzione storica lineare, né un romanzo d'azione sulla rivolta, è un'opera corale che osserva le conseguenze della violenza politica, sui corpi, sulle coscienze e sulla memoria collettiva. I capitoli adottano prospettive differenti, comprese quelle dei morti, e sono uniti dalla figura di Dong Ho, un ragazzo coinvolto nella gestione delle vittime. Han Kang usa una prosa insieme misurata e dolorosa per interrogare cosa resti di una persona dopo la degradazione, la tortura, il lutto e il silenzio imposto dallo Stato. Lo scopo del libro è restituire presenza vite che la repressione e la rimozione pubblica hanno cercato di cancellare, senza trasformare il trauma in semplice spettacolo narrativo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Gwangju 1980 come evento storico e ferita che attraversa i decenni. Il punto di partenza di Atti Umani è la repressione della rivolta di Gwangju, città sudcoreana in cui, nel maggio 1980, le forze militari intervennero contro le manifestazioni nate sotto la legge marziale. Han Kang non tratta questo sfondo come un pretesto per una vicenda privata, il massacro determina concretamente le possibilità di vita, di parola e di delazione di tutti i personaggi. Il romanzo mostra che un crimine di Stato non termina quando cessano gli spari. Prosegue nelle carcerazioni, nelle sevizie, nelle intimidazioni, nelle versioni ufficiali che negano l'accaduto e nella difficoltà dei superstiti a riconoscersi come tali. La distanza temporale fra le sezioni è decisiva, consente di osservare il passaggio dalla violenza immediata alle sue conseguenze persistenti. Memoria e giustizia non coincidono automaticamente, perché le aperture istituzionali e le commemorazioni tardive non cancellano né riparano ciò che è stato subito. In questa prospettiva, Gwangju è insieme un luogo storicamente determinato e un caso limite per riflettere sui meccanismi della repressione autoritaria. Il libro chiede al lettore di considerare il costo umano delle astrazioni politiche ordine, sicurezza, stabilità e ragion di Stato acquistano un significato diverso quando vengono riportati ai corpi feriti e alle famiglie private dei loro morti. Secondo, la struttura polifonica sottrae le vittime alla riduzione a numero. La scelta formale più rilevante del romanzo è la pluralità delle voci. Ogni capitolo modifica il punto di osservazione e allarga il campo della tragedia. Non esiste un unico testimone capace di contenerne il significato. Dong Ho, il giovane la cui morte collega le diverse storie, funziona come nodo narrativo anziché come eroe tradizionale. Attraverso di lui e attraverso chi gli è vicino, la violenza appare nelle sue ricadute diseguali su chi muore, su chi resta, su chi viene imprigionato e su chi prova, anni dopo, a testimoniare. Questa costruzione evita una prospettiva onnisciente che pretenderebbe di ordinare definitivamente il trauma. Le voci talvolta si rivolgono direttamente a un tu, creando prossimità ma anche responsabilità. Il lettore non può osservare gli eventi da una distanza interamente sicura. La presenza di punti di vista dei morti rende inoltre evidente l'insufficienza delle categorie amministrative e statistiche. Un elenco di vittime può documentare l'evento, non può restituire la continuità spezzata di desideri, legami e gesti quotidiani. La forma corale trasforma quindi la narrazione in un atto di contromemoria, non offre una versione consolatoria o totale del passato, ma raccoglie frammenti che si correggono e si illuminano reciprocamente, opponendosi al silenzio imposto dalla repressione. Terzo, il corpo è il luogo in cui il potere rende visibile la propria crudeltà, in Atti Umani. Il corpo non è un dettaglio realistico aggiunto alla storia, è il luogo concreto in cui la violenza politica si manifesta e lascia tracce. I cadaveri raccolti nella palestra comunale, gli odori, la decomposizione. Le ferite e le conseguenze della tortura impediscono al romanzo di trattare il massacro come una nozione astratta. Han Kang descrive materiali difficili senza cercare effetti sensazionalistici. La precisione serve piuttosto a contrastare la tendenza, a rendere la sofferenza tollerabile, attraverso formule generiche. Il controllo militare agisce sui corpi per affermare un potere che vuole disciplinare anche il ricordo e il linguaggio. Per questo le menomazioni non sono soltanto individuali, rivelano l'intenzione di degradare persone considerate sacrificabili. Allo stesso tempo, la cura dei morti e l'attenzione ai loro resti assumono un valore etico. Occuparsi dei corpi significa rifiutare che essi siano trattati come scarti o come prove da nascondere. Il romanzo pone così una domanda radicale: quale idea di umanità sopravvive quando esseri umani infliggono deliberatamente dolore ad altri esseri umani? Non risponde con una teoria rassicurante. Mostra però che riconoscere la vulnerabilità fisica dell'altro è il primo passaggio per sottrarlo alla disumanizzazione prodotta dalla violenza istituzionale. Quarto, testimoniare dopo il trauma limiti, colpa dei superstiti e silenzi pubblici. Uno dei problemi centrali del libro riguarda la possibilità stessa di testimoniare. I superstiti non possiedono necessariamente un racconto integro e liberatorio. Il trauma altera la memoria, rende il linguaggio insufficiente e può trasformare la sopravvivenza in una fonte di colpa. Chi è rimasto in vita deve confrontarsi sia con ciò che ha visto, sia con ciò che non ha potuto fare per gli altri. Han Kang non presenta questa colpa come un giudizio razionale sulla responsabilità delle vittime. Ne mostra piuttosto la forza psicologica, spesso irragionevole, che accompagna il lutto traumatico. A questa difficoltà privata si aggiunge il silenzio pubblico. Negazioni, omissioni e narrazioni ufficiali ostili possono isolare ulteriormente chi cerca di parlare, facendo apparire l'esperienza vissuta come qualcosa di inammissibile o marginale. La testimonianza diventa quindi un gesto fragile, esposto al rischio di non essere creduto, di essere manipolato o di riaprire ferite. Il romanzo non confonde il parlare con il guarire. Dire l'accaduto non ripara il danno, ma impedisce che l'oblio ottenga una vittoria completa. La letteratura può offrire uno spazio per questa parola imperfetta proprio perché accetta discontinuità, esitazioni e pluralità di prospettive. In tal senso, Atti Umani non parla soltanto delle vittime di Guangzhou, riflette sulle condizioni necessarie affinché una società ascolti testimonianze che disturbano la propria immagine di sé. Infine, lirismo controllato e assenza di consolazione nella rappresentazione del dolore. La scrittura di Han Kang combina un linguaggio di forte intensità poetica con un controllo formale che evita sia l'enfasi retorica sia la freddezza documentaria. Tale equilibrio è essenziale per il progetto del libro. Una prosa puramente cronachistica rischierebbe di registrare i fatti, senza far percepire la loro persistenza interiore. Una prosa eccessivamente spettacolare, invece, potrebbe trasformare la sofferenza in consumo emotivo. Atti Umani sceglie una via più ardua, avvicina il lettore a immagini e pensieri dolorosi, ma non gli consente una facile catarsi. Il lirismo non abbellisce la violenza. Rende percepibile la distanza fra la dignità irriducibile delle persone e il trattamento brutale loro riservato. Anche la speranza, quando affiora, non coincide con una riconciliazione completa o con un lieto fine storico. Risiede nella persistenza dei legami, nell'atto di ricordare e nella volontà di non accettare la cancellazione. Per questa ragione, il romanzo può risultare impegnativo. Le scene e le implicazioni morali richiedono disponibilità a sostare nell'inquietudine. La sua forza non dipende soltanto dal tema storico, ma dalla disciplina con cui la forma mantiene aperte domande su crudeltà, compassione e responsabilità. Il lettore viene invitato non a identificarsi superficialmente con il dolore altrui, bensì a riconoscere i limiti e i doveri implicati nell'ascoltarlo. In conclusione, Atti umani è consigliato a chi legge narrativa storica, letteratura di testimonianza e romanzi, interessati al rapporto fra violenza politica e vita interiore. Può parlare anche a lettori che conoscono poco la storia sudcoreana, purché siano disposti ad affrontare una lettura emotivamente intensa, con immagini di morte, repressione e tortura. Il suo beneficio intellettuale non consiste nell'offrire una sintesi didattica del massacro di Gwangju, spinge piuttosto a capire perché la conoscenza dei fatti non basti se non è accompagnata dall'ascolto delle conseguenze che essi producono nelle persone e nelle comunità. Il libro invita a distinguere commemorazione, memoria autentica, giustizia e riparazione, mostrando quanto questi processi possano restare incompleti. Rispetto a molti romanzi sulla violenza di Stato, si distingue per la sua architettura polifonica e per il rifiuto di concentrare il trauma in una sola vicenda esemplare. Le prospettive mobili, il legame fra vivi e morti e l'attenzione al corpo fanno sì che il massacro non venga né semplificato né trasformato in puro sfondo drammatico. La prosa sobria e insieme lirica evita una consolazione artificiale, preserva la gravità dell'evento senza rinunciare alla possibilità che il ricordo costituisca una forma di resistenza. È dunque un romanzo breve ma denso, particolarmente adatto a chi cerca una letteratura capace di unire rigore formale, coscienza storica e interrogazione etica. Se vuoi supportare Han Kang, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!